AAA, facoltoso vedovo, cerca compagna di vita per passare insieme gli ultimi anni.
Signora Piacente gradirebbe presenza maschile per condividere momenti di felicità e di
pensionata,
unione di spirito.
Referenziatissima, cerca scopo matrimonio, un coetaneo che abbia...
Sono un commerciante di buona posizione economica e vorrei conoscere a scopo di convivenza o matrimonio una ragazza, anche vedova o ragazza madre, tra i 18 e i 50 anni, che sia veramente magrissima. Anzi, scheletrica.
Faccenda complessa, quella degli annunci sui giornali o sulle riviste o agli albori di internet. Esistono ancora, sebbene siano stati fagocitati da app dedicate e molto meno potenti di quanto fossero negli anni 90. Gli annunci di incontri, fugaci o per la vita, mi affascinano e mi perturbano. Perché in mezzo a quelli naif, trash o sconci, ce ne sono alcuni davvero inquietanti, come quello che avete appena ascoltato.
Sono un commerciante di buona posizione economica e vorrei conoscere a scopo di convivenza o matrimonio una ragazza, anche vedova o ragazza madre, tra i 18 e i 50 anni, che sia veramente magrissima, anzi, scheletrica.
Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani.
Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città.
Luglio 1998. Una coltellata all'improvviso. La gente intorno pensa di passare una bella giornata al lago e invece vive un incubo. Monica scalcia, Marco infierisce ancora. Lei non gli può dire di no, ma l'ha fatto. E allora non ha senso vivere. Per nessuno dei due. Nella mente di Marco, loro sono vittime. È vero, lei è quella che sta per morire. Un'altra coltellata. Marco pensa di darle anche a se stesso, ma in realtà le dà solo alla donna che diceva di amare. Un altro colpo. E un altro ancora. Monica è inghiottita nel suo stesso sangue. Quel giorno non avrebbe dovuto essere lì. Tutti gliel'avevano detto che Marco era un pazzo. Ma le ha fatto pena. Hanno pranzato e poi lui, mentre sono stesi davanti al lago, ha ricominciato con la sua tiritera. Devono ritornare insieme e bla bla bla. Lei ha detto no. E allora lui ha estratto un coltello che si era portato appresso e l'ha usato. Le coltellate si susseguono, uccidendo quel corpo su cui Mariolini ha preteso diritto di vita e di morte. Quel corpo che ha umiliato, vincolandolo al suo gusto. Il corpo di Monica, che ha ridotto all'osso e che adesso sta uccidendo davanti ad altre persone. Sprezzante del pericolo. Non gliene frega se lo arresteranno. Nella sua mente deviata, Marco sta uccidendo entrambi, ma sa bene che, quando uccidi, uno resta e uno se ne va. A Marco Mariolini le femmine piacciono ossute, scheletriche. Impercettibile deve essere la consistenza della pelle che avvolge le ossa. Bisogna vedere la spina dorsale dalla pancia, altrimenti che cazzo di senso ha? Non so se un giorno avrai l'opportunità di leggere tutto ciò che ho scritto, ma voglio comunque dirti grazie per quei 7 mesi passati con te. Se non ci fosse stata la patologia che è in me, se ti avessi concesso di continuare a curarti come facevi all'inizio, probabilmente sarebbero stati i mesi più belli della mia vita. Io desidero solo te, come persona, indipendentemente dal tuo corpo. La provincia bresciana, dove Mariolini nasce nell'aprile 1959, non è un posto dove puoi avere tante fantasie. Certo, il luogo in cui cresce e vive per la maggior parte della sua vita, Pisogne, è un borgo incantevole, sulla sponda nord-est del lago d'Iseo, un luogo mozzafiato dove si vive bene, si lavora, ci si prende un drink vista lago, per l'appunto. Dove l'accento delle persone che ci abitano è gradevolmente riconoscibile, una aggraziata sinfonia cadenzata e ripetitiva che può provenire solo da queste zone. Saluto gli amici e le amiche che ci ascoltano da Pisogne e da quelle aree meravigliose. Pisogne è amena per molti. Per Mariolini è un nido malandato dove le ossessioni, sue e degli altri, te le becchi dall'infanzia. Si ricorda l'alito di sua mamma, soprattutto. Un alito pesante, più che cattivo, un alito tristo e pestato che viene stantufato dai visceri e dalle sofferenze. A sua madre vuol bene, ma ne digerisce male la lamentela continua, la vocazione all'ossessione per tutto ciò che è pulito. La loro casa deve splendere. La mamma, che ha un passato da segretaria, vuole che la casa brilli. È un sergente di ferro in una casa dove di momenti di felicità ce ne sono pochini. Detta le regole, la casa deve essere immacolata, non sporcare il pavimento, si studia quando lo dico io, si gioca quando lo dico io. Marco non ha paura delle scudisciate che sua mamma ogni tanto gli rifila, no. C'è una cosa che lo spaventa di più. È lo sguardo di sua madre quando qualcosa non si fa come lei vorrebbe. Come voglio io. Negli occhi di sua mamma, quando si presenta la minima variabilità, c'è spaesamento, vuoto, orrore. Quello della mamma è un lamento incessante che si alterna a rigorosi esercizi di disciplina. Marco deve essere uno studente modello, sin da bambino, e se prende un 8 al posto di un 9 o di un 10, sono dolori. Il piccolo Marco si guarda intorno disperato per comprendere come aiutare mamma a stare meglio, ma niente da fare. Gli altri familiari sono un muro. C'è papà Mariolini, che fa l'autista di autobus dopo una fallimentare esperienza nella ditta di famiglia. Papà sembra incassare le manie della moglie come fosse un sacco da box. Marco guarda l'orologio di sera, perché l'arrivo di suo padre lo distrae dalle carabinierate lamentose della madre. Ma non è che poi, quando arriva suo papà, cambi qualcosa, eh? Infine c'è la sorellina minore di Marco, una bimba troppo impegnata a fare quello che fanno le sorelle e i fratelli più piccoli: renderti la vita un inferno, provocandoti, mandandoti ai matti e poi fingendo che sia tu, Marco, il responsabile di tutto. Gli anni dell'infanzia e della prima adolescenza, però, non si concentrano solo sull'insofferenza verso la mamma, cui comunque Marco vuole bene. Sono anni in cui si accorge di qualcosa che si trascinerà dietro per tutta la vita. Qualcosa che lo attrae, che lo fa sentire un coglione, che lo fa sentire zuppo di desiderio. Quando è a scuola, capisce che le uniche bambine, anche bambini, da cui è attratto sono i più ossuti della classe. L'attrazione fisica, le attenzioni, i palpiti in quei giorni di infanzia e adolescenza sono tutti rivolti a quei corpi ridotti al minimo. Il Mariolini diventa grande in anni in cui i trend impongono la magrezza come biglietto da visita per essere fighi, ma lui va oltre. I primi pensieri erotici sono rivolti a quelle ragazzine che, nelle compagnie d'amici, sono sempre le più magre. Solo loro lo eccitano. Tutte le altre ragazze Marco le ignora. Fino ai 19 anni Marco Mariolini non ha rapporti sessuali perché non trova la persona giusta, quella che lo ecciti a tal punto da andarci a letto. Da un lato c'è la frustrazione di essere l'unico vergine della combriccola, dall'altro c'è la volontà precisa di scopare solo con donne che hanno le caratteristiche fisiche a lui più gradite, anzi, la caratteristica, la magrezza più assoluta. Come dico io, altrimenti non va bene. Il tempo passa, Mariolini raggiunge i 19 anni, vi dicevo prima, senza aver mai fatto sesso. Ci sono il diploma da perito chimico, in mezzo, e tutte le cose della giovinezza, fino ad arrivare alla conoscenza di Lucia, la brava ragazza che nell'aprile 1980 sarebbe poi diventata sua moglie. Lucia è la più magra del gruppo, almeno all'apparenza. Sì, forse è lei quella giusta, Marco. Non fosse altro che a breve avrai l'età dei datteri. Non puoi più essere vergine. E allora deve accontentarsi di Lucia. Quando la vede spogliarsi per la prima volta, resta deluso. Lucia è quella che lui definisce una falsa magra. Pesa ben 46 kg. Le ossa manco si sentono, a parte forse quel tantum d'anca che comunque... Ma è quanto passa il convento. Ci fa sesso. Spera di trovare di meglio negli anni del militare, ma nessuna è magra come lei. Ritorna a frequentarla e dà di matto quando lei gli confessa d'avere un altro tipo che le ronza attorno. E se la sposa. Accordi, patti. Mariolini li prende con Lucia, sua moglie. Ok, io ti sposo, Lucia, ma tu devi essere magra come dico io. Il peso forma, per l'uomo che ha iniziato a fare l'antiquario, è di 33 kg. Più Lucia si avvicina a quel numero, più si è sereni. Altrimenti sono minacce, percosse, bestemmie. La relazione con Lucia prosegue così, con trattative su trattative e la dieta e il peso della donna monitorati da Marco Mariolini con perizia quasi certosina. I due si vogliono bene, ma è un rapporto squilibrato e folle. Marco ha l'ideale della donna ossuta, scolpito nella mente. Lucia ovviamente no, ma lo asseconda perché ha paura delle sue reazioni violente. E poi succede. Lucia resta incinta per due volte. Il suo corpo cambia per accogliere le gravidanze. E questa cosa manda Marco ai matti, perché Lucia non solo non è magra come lui desidera, ma viene meno a quello che Marco vorrebbe. Solo che siccome la vita è autrice, nello stesso periodo in cui Lucia resta incinta per la prima volta, mentre sono in vacanza in Jugoslavia, conosce Ulrike, una ragazza tedesca affascinante e anoressica. Adesso faccio una precisazione. Quando parlerò di anoressia in questo episodio, lo farò sempre solo filtrandola dal punto di vista del protagonista. L'anoressia è un disturbo dell'alimentazione e della nutrizione che noi trattiamo in maniera narrativa, assecondando i moventi del nostro protagonista. Non siamo medici, non forniamo pareri scientifici, raccontiamo storie. Ci scusiamo in anticipo se con le parole e i pensieri di Mariolini, acclarati sia in sede giudiziaria che letteraria e non inventati da noi, feriremo la sensibilità di qualcuno di voi all'ascolto. Ulrike fa scoprire a Marco che l'anoressia e le anoressiche esistono, sono qualcosa che non vive nei suoi sogni. Ulrike riesce giusto a baciarla e a farle il filo sotto gli occhi di Lucia, che tratta come una pezza da piedi e che fa sentire una deficiente, che chiama cicciona solo perché è incinta e pesa più di 40 kg. L'idea che nel mondo ci siano donne come Ulrike lo fa sentire febbricitante, avido. Matita la mano su fogli bianchi, Marco disegna silhouette di silfidi così scheletriche da sembrare evanescenti. Osservando quei disegni, Marco Mariolini si masturba, pensando a quanto sia frustrante una vita come la sua, a quanto sia difficile essere una vittima di desideri perversi, però non vuole soffrire più. È così che inizia la caccia. Marco Mariolini sviluppa un vero e proprio radar che gli permette di capire se ci sono ragazze anoressiche nel suo raggio d'azione. Deve averle e possederle. La sua vita diventa una girandola di assalti sessuali a queste donne. Astrid, Carla, Nina e tante altre le incontra nei bar, le ferma per strada, a volte sale in casa loro e, prima che possano dire di sì, le assale, una anche con il passamontagna, seguendo un comportamento, da parole sue, maniaco sessuale. Il suo matrimonio, che ha portato alla nascita di due figli, una femmina e un maschio, va a rotoli. Lucia segue un percorso di psicanalisi, si rende conto che quel marito esagera a pretendere da lei un peso forma stabilito senza criterio, a umiliarla se prende qualche chilo, a desiderarla se per problemi di salute ne perde altri. Marco Mariolini vaga sul furgoncino del lavoro tra le strade del Bresciano a catturare donne che solo a toccarle lo fanno eiaculare. Donne che pesano 28, 27, 23 chili. Donne di 20 anni, ma anche di 30, di 70 e di 90. Ragazze single, ma anche madri di famiglia. Donne che hanno gli occhi fuori dalle orbite. Donne che soffrono, donne che dopo qualche rapporto sessuale lo allontanano. Donne di cui spesso a Marco viene notiziato il ricovero o la morte. Lui ci resta male, ma poi la caccia prosegue. Il radar pulsa. Si definirà un cacciatore di anoressiche, anzi, un anoressofilo. Termine tutto suo per motivare quella che è a tutti gli effetti una parafilia, un, cito la Treccani, disturbo psicosessuale caratterizzato dal fatto che chi ne è affetto deve, per ottenere eccitamento o soddisfazione sessuale, perseguire fantasie o compiere atti anomali o perversi. Solo che la questione è ancora più profonda. Non voglio imbarcarmi in teorie psicanalitiche applicate al Mariolini, ma il tema è che lui desidera donne così magre che spesso non possono essere che anoressiche. Solo che, al contempo, matura delle convinzioni tutte sue sulle persone anoressiche. Le cito. Le anoressiche hanno tutte un gran bisogno d'amore e d'affetto. E ciò spesso le rende facili al primo impatto. In realtà, sostiene Mariolini, non provando attrazione fisica per nessuno, o comunque negandosela, sono quasi schifate dal sesso, soprattutto se intenso o ripetitivo. Mariolini cerca, quindi, donne che dopo averci fatto sesso o dopo averlo rifiutato, lo allontanano. È attratto dai corpi magrissimi e ossuti, ma allo stesso tempo sa benissimo che le donne che quei corpi li posseggono non potrà averle mai, al massimo una o due volte. Il rifiuto fa parte del pacchetto, in un gioco di contraddizioni in cui Marco vuole imporsi e predominare, sapendo in partenza d'essere condannato alla sconfitta. Marco sprofonda nell'inquietudine, nella depressione, nell'ossessione verso queste donne con cui cerca di rimanere in buoni rapporti, un amico, scisso tra la volontà di essere cacciatore e la consapevolezza di essere una vittima delle sue parafilie, e continua a disegnare. I suoi due figli crescono, il matrimonio è ormai finito, ma Lucia, una brava persona, gli resta accanto. Quel marito è da dimenticare, ma è come se la ex moglie avesse colto i suoi disturbi, le sue manie, e non si sentisse di abbandonarlo per pena, per compassione.
Sono un commerciante di buona posizione economica e vorrei conoscere a scopo di convivenza o matrimonio una ragazza, anche vedova o ragazza madre, tra i 18 e i 50 anni, che sia veramente magrissima, anzi, scheletrica.
Ottobre 1994. Monica Calò è una ragazza di Domodossola, ha 25 anni, studia logopedia a Padova. Monica è una ragazza molto dolce che vorrebbe tanto dimagrire, almeno stando a quanto ricorda Mariolini. Quando si incontrano per la prima volta, Monica Calò pesa 44 kg. Il suo sorriso è contagioso. Lei ci crede a quella storia perché, come tanti di noi, ha voglia d'amore. I due passano la notte insieme e da quel momento sono inseparabili. I primi tempi tutto va bene, per il meglio, soprattutto quando Monica impresta un'elevata somma di denaro a Marco, vendendo due suoi appartamenti di proprietà. Lui in quel periodo ha bisogno di soldi. Monica lo ha capito. Sa bene quando Marco è in difficoltà. Perché una persona innamorata certe cose le intercetta. Un anno dopo, nel 95, vanno a convivere a Clusone, a mezz'ora di macchina da Pisogne. Quello è un periodo difficile per Marco, che vive momenti di grave crisi sul lavoro. Tende ad alzare il gomito e giù di morale. La depressione non lo abbandona, ma non lo abbandona neppure la sua ossessione per i corpi magri. E di Monica, più che la magrezza, per uno come lui 44 kg sono troppi, lo colpisce l'elasticità mentale che ha nell'ammettere che sì, può dimagrire per lui. Dopo 4 mesi di convivenza, Marco le dice che è arrivato il momento di iniziare la dieta. Monica Calò è una ragazza dolce, sensibile, che ama la vita, con diverse insicurezze, anche sull'aspetto fisico, come quello di molte persone che non si vedono mai abbastanza magre. Certo, le sue insicurezze si spingono oltre. Per Monica il peso è un problema. Mariolini la rassicura. Al contrario. È vero, magra non è. Manco un po'. Ma se si affida a lui, beh, le cose cambieranno. E Monica si affida, perché Marco sa essere rassicurante, pure se si comporta come il più odioso degli aguzzini. La ragazza si lascia manipolare in ogni forma dall'uomo che dice di amarla, affidandole la sua mente e soprattutto il suo corpo. È un processo lento e devastante. Marco monitora e controlla i pasti di Monica, le ordina di pesarsi ogni giorno sulla bilancia ai piedi del letto. La donna può solo bere tè, al massimo rosicchiare un tovagliolo o qualche crosta di formaggio se sta per svenire. Marco è eccitato e frenetico. Vederle le vertebre affacciarsi è fonte di godimento e di piacere senza fine. Monica è diversa dalle altre anoressiche, semplicemente perché non lo è quando si incontrano. Di conseguenza Marco può gestirne e pilotarne le emozioni, rendendola magra a livelli estremi, ma scongiurando che segua i comportamenti di tutte le altre anoressiche che Marco crede d'aver classificato come fosse uno specialista. Mariolini sostiene infatti che l'anoressica, alla fine dei giochi, faccia letteralmente impazzire il proprio uomo perché, cito Mariolini, rifiuta il sesso abbondante, ma soprattutto perché ha bisogno di spazio e tu, con la tua presenza, le tue attenzioni, le togli il fiato. Alla fine si vergogna talmente, forse di se stessa, che deve essere sola. Su Monica Calò invece Marco Mariolini pretende il controllo totale. Va fuori di testa pure quando lei perde peso con metodi che secondo lui sono troppo furbetti. Se prende diuretici, lui impazzisce. Marco vuole che diventi ossuta smettendo gradualmente di nutrirsi, consapevole di portarla lentamente alla morte, ma giustificandosi in quanto anoressofilo. Monica non mangia più un cazzo. Lui la colpisce sulla pancia quando crede che lei abbia sgarrato troppo. La porta al ristorante. Lui si siede e mangia cacciagione e pesce fresco, sempre vorace. Lei è costretta a guardare pelle e ossa e al massimo le concede di bere un tè. Va così avanti per settimane e mesi. Monica perde i contatti con la famiglia per volere di Marco. Non dorme più. Ogni giorno deve contrattare il suo peso con il suo compagno, fare accordi sul suo corpo, vedere negli occhi dell'uomo che ama l'insofferenza quando supera i 40 e la serenità quando rientra nei 30. L'ossessione per il corpo di Monica è totale ormai. È, per Marco, una ragione di vita o di morte. Lui si sente schiattare al solo pensiero di non poter più controllare un giorno la donna che dice di amare. 3 giugno 1996. Una sera al ristorante. Monica non ce la fa più. Si avventa su un piatto di gnocchi che ha ordinato mentre Marco è in bagno. Non li mangia, no. Li beve senza soluzione di continuità. Marco è sbalordito. Ma come? Lui ormai vive per il corpo di quella donna e lei lo ringrazia ordinando degli gnocchi per colpa dei quali Marco non la farà mangiare per una settimana? Monica si nasconde in cucina per mangiare. Marco la raggiunge, la afferra e la trascina al tavolo bestemmiando e prendendola a ceffoni. Monica, umiliata e composta, si rimette in silenzio. A casa, una volta tornati, Marco la costringe a denudarsi. La punizione continua quando Mariolini la lascia fuori. Ok, è giugno, ma è comunque fresco. Quella notte, mentre Marco dorme, Monica rientra. È terrorizzata e desiderosa di scapparsene da quella casa e da quell'uomo così fuori controllo. Prende un martello e lo colpisce in testa. Marco Mariolini non muore quella notte. Monica Calò si costituisce. Finisce ai domiciliari per un po' di tempo. Marco non è rammaricato o scioccato. Non gli importa di aver condotto la sua compagna a uno sfinimento tale da prenderla a martellate in testa. No. A lui interessa di non avere più la dolce Monica con sé. Le regala un nome d'arte, Barbara, e ne fa la protagonista di un assurdo memoir che scrive durante la convalescenza e il periodo in cui Monica è ai domiciliari. Lo chiama il cacciatore di anoressiche, lo invia a una casa editrice che si chiama Edicom, che lo pubblica nel 1998. Quel memoir non può che essere una delle fonti principali di questo episodio, nonché uno dei modi più singolari ed efficaci per avvicinarsi alla personalità di Marco Mariolini, il nostro demone urbano, per questa puntata. Un romanzo che a 360 gradi testimonia la parafilia di Marco Mariolini, oltre che un narcisismo di dimensioni significative. È una panoramica sulla sua intera esistenza, dalla nascita all'arresto di Monica, che si conclude con alcune lettere che indirizza l'ormai ex compagna. Monica, infatti, non ne vuole più sapere. Forse sono pazzo, ma tornerei con te, anche se tutti mi dicessero o assicurassero che sei irrimediabilmente pazza. Non avrei paura di tenere a casa un martello, perché non mi interessa come e quando morirò. Ma voglio morire stando con te. Da il cacciatore di anoressiche si capisce come Marco voglia farsi passare come vittima tanto quanto Monica Calò. Lui in preda alla sua parafilia, lei angosciata dalle sue insicurezze che l'hanno condotta a farsi dirigere la vita da Mariolini. No, Mariolini, non siete uguali, fidati. Nel romanzo Mariolini si improvvisa tuttologo, parla di teorie psichiatriche, fa generalizzazioni sulle persone anoressiche, è autironico, evoca il suo passato e non fa sconti neppure a se stesso. In un passaggio centrale evidenzia: «Sono un manipolatore, è vero. Ho sempre usato la mia sincerità, la mia trasparenza totale, per indurre le persone a fare ciò che volevo nella mia assurda ma vitale esigenza di possedere il controllo della situazione». Quel libro però è una dichiarazione di colpevolezza in anticipo. Mariolini lo scrive di essere un personaggio pericoloso e che è pronto a tutto pur di riprendersi Monica. Alla conferenza stampa del libro a Milano si presentano persino due carabinieri che certificano la possibilità di un reato annunciato. Mariolini intanto vessa Monica Calò. che si è rifugiata lontano da lui. Sono telefonate su telefonate, richieste di tornare insieme, ma pure considerazioni su come lui vorrebbe le donne, con la spina dorsale che si vede dalla pancia. Monica fa un esposto perché lui non le si avvicini, perché smetta di chiamarla. Ma nulla. Fin quando, dopo averla convinta ad essere innocuo, i due si vedono a pranzo, il 14 luglio 1998. Dopo aver mangiato, si stendono sulla riva del torrente San Giovanni. Marco sembra mogio. Monica pensa a quando tornerà a casa quella sera. Ma Marco... no. Le chiede di nuovo di tornare insieme. Lei rifiuta. Marco Mariolini tira fuori un coltello. Nella sua mente non ha ormai più nulla da perdere. Mi fermo qui, amiche e amici di Demoni Urbani. La morte di Monica Calò, uccisa da 22 coltellate inferte da Marco Mariolini, è purtroppo storia nota e non mi va ad infierire più di tanto. L'ho fatto in apertura e non voglio si dica che infiocchetto le storie di gente morta ammazzata. Però a raccontare la storia di Marco Mariolini e di Monica Calò, studentessa di logopedia e amante della vita, ci tenevo. Quello che è successo dopo, i processi, le questioni delle perizie psichiatriche in merito alla capacità di intendere e di volere di Mariolini, non mi riguardano. La storia di Mariolini, negli anni in cui il tema dell'anoressia è emerso come centrale per tutti noi, ha tirato una eco mediatica importante. C'è stato il film di Matteo Garrone del 2004, Primo amore, con Michela Cescon e Vitaliano Trevisan. E prima, nel 2001, c'è stato un episodio di Storie maledette in cui Mariolini si presenta a Franca Leosini con il viso per metà barbuto e con i capelli. A ribadire che in lui c'è un animo onesto e un animo da vittima, ma anche quello di un imbecille, mai di un criminale. Mariolini nel 2001 è energico, gagliardo e risponde con vigore alle domande di Leosini. Poi, però, poco a poco, di lui si perdono le tracce. Sulla questione delle perizie, anzi, vi consiglio lo special di Discovery Plus, Il cacciatore di anoressiche, con la criminologa e giornalista Cristina Brondoni. Mariolini compare alla fine, non più in carcere, ma ospite di una residenza psichiatrica. Il viso è smunto. A Cristina Brondoni dice di non voler più parlare di nulla, che quella per lui è una storia chiusa. Per lui. Io. Sono Francesco Migliaccio. A presto.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Raddusa. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Librini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.